qualche ragionamento in proposito. Allora, tanto per riprendere un minimo il filo di quello che avevamo detto ieri, questa sociologia dell'ambiente vuole essere in qualche modo un po' diversa da quelle normali perché ci poniamo una serie di problemi che normalmente non sono ritenuti di competenza della sociologia dell'ambiente. Quindi per capire più o meno di che parliamo, già sin dall'inizio abbiamo bisogno di fare qualche ragionamento che non è strettamente connesso con l'ambiente, o perlomeno apparentemente non lo è, ma ci dà degli strumenti di comprensione anche delle problematiche che sono di fatto a monte e alla base del problema dell'ambiente. Questo perché? Perché appunto una delle questioni focali da questo punto di vista è che noi consideriamo l'ambiente come un oggetto fra i tanti, tant'è che la sociologia dell'ambiente è accanto alla sociologia della moda, alla sociologia dell'organizzazione, probabilmente anche più in basso, tutto sommato, perché appunto la nostra consapevolezza ambientale è un tantino scarsa, ecco, mettiamola così. E di conseguenza, come dire, lo riserviamo a una di quelle che sono le branche specialistiche della sociologia, che già di per sé è comunque una forma, no? Di specializzazione. Il che ci porta, diciamo, a una serie di questioni. La comincerei ad esemplificare non prendendo spunto da Edgar Morin, che, come abbiamo detto ieri, è uno degli autori ai quali ci rifaremo più spesso. Perché uno che vive questo problema in modo molto sensato e molto concreto, noi abbiamo le sette lezioni sul pensiero complesso che parlano dell'ambiente, però come dicevo ieri già i sette saperi necessari all'educazione del futuro è un eccellente libro per cominciare a comprendere l'idea di sociologia ambientale che vi presento qui, oppure ci sarebbe Terra Patria, che è un testo direttamente, interamente dedicato alla questione, quindi ci sono una serie di tracce molto, molto interessanti e significative da parte di Morin. E cosa dice di bello Edgar Morin nella sua critica al conoscere occidentale come viene perseguito oggi? Dice che è un conoscere che si è fatto prendere un tantino la mano dalla tendenza a dividere, spezzettare, specializzare. Lui la chiama iperspecializzazione. Come vi dicevo, lasciando perdere però Morin, se andiamo a prendere quanto dicevo ieri a proposito di Luhmann, troviamo, pur da tutt'altro versante, con altri strumenti teorici e percorsi di ricerca, una diagnosi che è più o meno molto simile. Perché cosa dice Luhmann sul problema dell'ambiente? Dice purtroppo il problema dell'ambiente non è riducibile a uno dei tanti sistemi nei quali stiamo organizzando la nostra società e la nostra esistenza. Vi ricordo che Luhmann giunge anche lui, e questo sarà carino metterlo in luce magari in un secondo tempo, se mi ricordate ve ne sarei grato perché poi magari qualcosa me la perdo strada facendo, però sarà carino mettere in luce quanto effettivamente questo movimento di divisione, separazione, spezzettamento si ripropone anche in Luhmann che come dire, va oltre il soggetto e parla di sistema fisiologico, sistema psicologico, come se noi fossimo un insieme di strutture che convivono più o meno casualmente o comunque che hanno bisogno di una gestione particolare per essere rese coerenti. E di fatto quindi spezzetta e annienta anche l'unità soggettiva. E questo è un po', come vedremo, lavorando sui saggi di cui vi parlavo ieri, è un po' il grande problema che con cui ci troviamo a confrontarci noi oggi, come, diciamo, utenti finali di un paradigma bimillenario che si è costruito sulla separazione. A un certo punto, per qualche ragione, questa separazione è diventata non più semplicemente uno strumento che potesse esserci utile, perché di fatto poi ci è utile, come vedremo, ma è diventata un qualcosa che ha una sua dinamica propria, che funziona indipendentemente dalle convenienze poi di coloro che dovrebbero utilizzarla, semplicemente per un suo movimento interno, no? La professoressa Nedelman qualche anno fa parlava di Eigendynamik, ovvero sia di dinamiche indipendenti. Ecco, sembra che la separazione sia ormai diventata di fatto una dinamica indipendente dalla convenienza di coloro che la mettono in atto, dalla ricchezza e dall'utilizzabilità anche dei risultati che persegue, ed è diventata un qualcosa che accade perché non riusciamo più a impedirci di farlo. E quindi, di fatto, per quanto riguarda la conoscenza, diventa un perenne movimento di divisione, di costruzione di steccati disciplinari, di limiti oltre i quali non ci si deve spingere, di saperi che rimangono sempre più incistati gli uni negli altri, no? E questo chiaramente ha un costo. Perché? Perché porta con sé una notevolissima specializzazione, quindi capacità di raggiungere dei risultati estremamente specifici, puntuali, raffinati. Però ha una grossissima difficoltà nella messa a sistema di questi risultati, ovvero se questi risultati rimangono chiusi all'interno delle cerchie disciplinari. E anche ove fossero utili, potessero essere utili ad altri, questo non accade, perché l'eventuale informatico non parla col sociologo dell'ambiente, perché l'architetto non parla col chimico, perché nessuno parla con nessuno. E anzi, gli stessi titolari delle discipline, come per esempio il sociologo, parlano soltanto con i sociologi della specializzazione che si è man mano venuta individuando per motivi che non hanno niente di scientifico, ragazzi, ma hanno ragioni organizzative, istituzionali, politiche, eccetera. Perché dico questo? Perché chiaramente un sapere specialistico è un sapere che in certi momenti è vendibile meglio. E se questo sapere riesce a costruirsi come molto utile e molto oscuro, è più vendibile e diventa non solamente uno strumento di conquista di risorse economiche, ma anche di potere. E questo non è che ve lo, non è una novità, voglio dire, se voi andate a prendere i testi su cui noi fondiamo la rivoluzione scientifica, quindi i testi di base della nostra attuale Weltanschauung, del nostro paradigma, prendete Copernico, prendete Galileo, prendete chi volete, e vi accorgerete che nelle dediche dei frontespizi delle opere c'è scritto chiaramente: questo testo non lo capisce nessuno e sarà molto utile ai principi, perché darà loro delle possibilità, delle capacità, delle opportunità di potere, di conquista, di dominio, di forza, di guadagno molto superiore a quelle degli altri. Quindi il discorso che la scienza continua a portare avanti, ultimamente meno perché c'è anche un problema, come dire, di un minimo di coerenza, però diciamo, ecco, questo ragionamento sul fatto che la scienza abbia finalità pure, abbia finalità che prescindono da qualunque coinvolgimento nel mondo, è una balla colossale. La scienza fa il lavoro suo come tutti gli altri. E siccome nell'ambito della scienza questo movimento di specializzazione è molto coerente con i movimenti profondi del nostro paradigma, la scienza è in pezzi, è straframmentata, e non lo dice soltanto Edgar Morin, che è un celebre nessuno, direte voi, ma lo dicono fior di altre menti che sono Nobel per l'economia, grandissimi fisici teorici quantistici del secolo scorso, eccetera, eccetera. Lo dicono in parecchi. Il problema è riuscire in qualche misura a uscire dal paradigma, che era quello che dicevamo anche ieri, se vi ricordate, no? Come fare a farsi capire da qualcuno, quando questo qualcuno applica il paradigma in modo del tutto inconsapevole, come se non ci fossero alternative. È una bella domanda, ed è la domanda che ci facciamo qui, perché, come dice Luhmann, uno dei problemi dell'ambiente è che, essendo di per sé un oggetto transdisciplinare, attualmente non c'è alcuna disciplina che è in grado di trattarlo in modo, in qualche modo, in modo decente. Perché se tu prendi il tema dell'ambiente da un punto di vista legislativo, ti inoltri in una giungla di regolamenti, trattati internazionali, agenzie più o meno titolate ad avere opinioni, rinvii tra parlamenti sovranazionali, tutto quello che vi immaginate, e la faccenda finisce lì. Se ti lo prendi da un punto di vista economico, diventa un problema di convenienze, no? Come saprete perfettamente, la green economy, il New Green Deal, sono cose che suppongo stiate leggendo. Ragazzi, io alle triennali lo dico meno, ma alle magistrali lo dico: leggete degli articoli di qualunque cosa, informatevi per favore, perché il mondo è il nostro libro di testo, quindi non possiamo far finta che non accadano le cose. Noi oggi siamo in un momento che veramente potrebbe essere epocale. ove ci fosse una sensibilità forse un tantino maggiore o qualcuno che ha un po' più di coraggio nelle sue corde, però comunque è veramente un momento epocale e di conseguenza bisogna sapere di che parliamo. Quindi se per esempio, no, faccio un esempio così teorico, l'Unione Europea dopo anni e anni di una specie di coma cerebrale diffuso si scopre come quella che dovrebbe essere e decide di dare delle direttive piuttosto concrete a supporto della questione ambientale, con tutta una serie di misure, con dei fondi che non si erano mai visti né manco immaginati, eccetera. Ecco, sarebbe opportuno saperlo, perché fa parte dell'ora, dell'oggi, di quello che potrebbe essere uno strumento di intervento, una possibilità di cambiamento, tutto quello che ci stavamo giusto appunto dicendo ieri. Quindi sappiatelo, tenetevi al corrente per favore, nella magistrale me lo aspetterei, tanto per le famose aspettative. Allora, dicevamo, se vediamo l'ambiente da un punto di vista economico, diventa un problema di costi e benefici, no? Quindi quanto posso sfruttare una foresta perché continui a essere utile e a dare frutto senza che invece io la demolisca e via discorrendo, eccetera, eccetera, eccetera. E via discorrendo, no? Da un punto di vista sociologico può avere una serie di riferimenti più o meno sensati con i processi sociali, però di fatto il problema è che l'ambiente tutte queste dimensioni le ingloba e trascende. E di conseguenza andrebbe compreso in un altro modo. Ora mi sto, come dire, già facendo prendere un po' la mano perché questo probabilmente è la fine del corso. Però vorrei che già cominciaste a tenere presente questo discorso. L'ambiente non è un oggetto tra gli oggetti. Io non posso discutere di ambiente come discuto di welfare, che per carità è un tema estremamente interessante, o di qualunque altra cosa, perché l'ambiente non è un oggetto tra gli oggetti, ma è il presupposto dell'esistenza degli altri oggetti. Io non posso ragionare di ambiente come se fosse una cosa con la quale siamo alla pari, una cosa tra le cose, perché l'ambiente non è una cosa tra le cose. Ove l'ambiente divenisse improvvisamente inospitale, come stiamo cercando di fare ormai intensamente da qualche tempo, non avremmo più economia, non avremmo più diritto, non avremmo più nulla, perché semplicemente non ci saremmo più. Questo credo che dimostri in modo abbastanza brutale di metterlo, però credo che faccia notare quanto non se ne può parlare come se stessimo parlando di qualunque altro tema. Di acciaio, di migranti, per carità, tutti i temi che io trovo centrali, ma sono semplicemente su un altro livello. Ed è uno dei grandi problemi della sociologia dell'ambiente e al di là della sociologia comunque della cultura occidentale, che non riesca a vedere che il tema ambientale non è un tema che è paragonabile agli altri, è qualcosa di completamente diverso. Non so se questa cosa è chiara. Solo che per vederlo, appunto, occorrerebbe un diverso tipo di conoscenza. Perché la conoscenza con la quale lavoriamo noi, invece, come vi ho appena detto, cosa fa? Prende l'ambiente e lo spezzetta pure lui in tante sfaccettature, ognuna delle quali più o meno coerente col sistema di conoscenza che è già esistente. Quindi avremo appunto il diritto dell'ambiente, l'economia dell'ambiente, la sociologia dell'ambiente, altre. L'ecologia, ecco, l'ecologia è un discorso un po' diverso, perché l'ecologia, come vedremo probabilmente meglio mercoledì quando cominciamo col saggio sull'ecologia estetica, che vi ho detto essere il primo step col quale ci muoveremo, ecco, l'ecologia già dall'inizio va contro questa impostazione. Perché cosa dice l'ecologia? Qual è il concetto appunto di nicchia ecologica e di ambiente ecologico? È un luogo dove diverse cose, come dire, specie viventi, fenomeni, specie vegetali e animali, convivono cooperando e coevolvendo. Quindi l'ecologia, stranamente, perché ogni tanto abbiamo questi colpi d'ala, ringraziando Dio, se non ci sarebbe da spararsi, se posso essere onesto, l'ecologia è il primo segno di una impostazione conoscitiva diversa, che non va nel senso della divisione, ma va nel senso della riconciliazione, della ritessitura di tutto ciò che noi stiamo separando da 2500 anni, più o meno. Abbiamo visto che se vogliamo possiamo risalire a Platone, possiamo andare addirittura a Eraclito e Parmenide, quindi insomma una storia lunga, però per il momento il concetto di fondo è questo. Quindi l'ecologia di suo è una disciplina nella quale convivono ragionamenti sociologici, ragionamenti botanici, ragionamenti etologici, ragionamenti chimici, geologici. Tutto questo improvvisamente, guarda un po', si riscopre parlare dello stesso argomento. No? E quindi forse ci permette di comprendere che sì, tutte le discipline hanno una loro configurazione particolare, nessuno vuole togliergliela, per carità, però non devono dimenticarsi di star studiando tutte lo stesso oggetto, che sia in questo caso la realtà ambientale o l'essere umano. Mentre oggi come oggi, se tu leggi un testo di una qualunque di queste discipline, pare che esista soltanto lei, che tutto il resto sia roba non importante, non interessante, inutile anche, che nella nostra cultura è diventata l'accusa peggiore che si possa rivolgere a qualunque cosa. Ecco. Quindi, come l'esempio di Luhmann ci mostra piuttosto brillantemente, ovvero sia cosa ci dice Luhmann, tanto per concludere, ci dice: visto che nessun sistema è in grado di intestarsi l'ambiente e di operare in proposito in modo efficace, apprezzabile e significativo, l'ambiente è un tema che non è trattabile. Sempre perché noi, come una delle nostre abitudini, abbiamo quella che ciò che non rientra nei nostri quadri è lui che è sbagliato, non i nostri quadri. E questo è il punto, no? E questo vi ricorderà, soprattutto immagino ai miei studenti di un certo di lungo periodo, il famoso mito del letto di Proust, che credo sia opportuno riproporre, perché, come vedete, purtroppo è sempre più presente, è sempre più fra noi. C'è qualcuno che ha voglia di raccontarlo ai suoi colleghi, oppure devo fare tutto io qui, come si diceva? C'è qualcuno che non sa per niente di che si tratti parlando del mito di Proust, che anche quella può essere una domanda interessante. Che se si chiamano le famose espressioni casuali di cucina, parla con me? No, io veramente sono qui per caso. Vabbè, ad ogni modo facciamo che non sapete di che si parla e prendiamoci un attimo di un ritorno ai bei vecchi tempi della Grecia. Allora, il mito di Proust cosa racconta? Racconta di questo tizio che un bel giorno occupa un passo montano sul monte Corydallo, che è un monte greco che sorge fra Delfi ed Atene, e quindi di fatto sottopone a pedaggio la via che unisce appunto Delfi ed Atene. Il mito normalmente di questi dettagli se ne frega, però io qualcosa in più l'aggiungo perché così vi rendete conto della ricchezza anche del discorso mitico, che potrebbe essere non a caso uno dei metodi da adottare per far sì che si capiscano un po' meglio questi temi. Allora, perché sono importanti? Perché Delfi era il centro spirituale, ovviamente, no? L'oracolo di Delfi, il tempio di Apollo, insomma, diciamo una delle culle del pensiero religioso e metafisico, greco. Atene invece diventa ovviamente il simbolo della politica. Atene è la città, no? Quella a cui ancora noi oggi ci rifacciamo quando vogliamo dire un pensiero politico eccezionale, un pensiero politico degno di Atene, dell'antica Grecia. Okay. Quindi questo tizio, da un punto di vista pratico, che fa? Si mette lì e chiede pedaggio. Ora, se fossimo in presenza, vi faremmo un rapidissimo giro e mi direste, secondo voi, sto pedaggio in cosa consiste, facendo tacere quelli che già sanno di che parliamo, ovviamente. Di solito, non sapendo di che si tratta, uno dice: vabbè, si farà dare dei soldi, perché la prima cosa che a noi viene in mente, vedo giustamente che Arianna è d'accordo nella questione, la prima cosa che ci viene in mente quando si tratta di questo genere di transazioni è l'economia, soldi, moneta, denaro, vuole diventare ricco. Non gliene poteva fregare di meno a Proust, e questo ci deve ricordare questo, ovvero sia che molte culture prima di noi non erano così avvelenate col denaro. Non siamo noi che abbiamo un problema col denaro. Prima il denaro era uno strumento. Tanto per andare non troppo lontano dalla Grecia, ma piuttosto lontano da noi, vi ricordo che il famoso triumvirato romano, no? Che erano Antonio, Crasso e Cesare, se non ricordo male, quello ricco era grasso e contava come due de briscola, perché era appunto quello ricco. Al tempo non era importante essere ricchi, era importante essere nobili. Tant'è che Cesare, pur non avendo una lira, non so se conoscete un minimo la biografia di Cesare, ma è interessante anche da leggere, Cesare viveva nella suburra, al tempo la Suburra, come forse avrete notato anche dai filmati, dai serial che girano oggi, non era proprio sto posto, come dire, fantastico, no? Ecco, allora Cesare era un nobile decaduto, ma pesantemente decaduto. La gens cui faceva capo era una gens proprio, come dire, sfigata, però guarda caso lui era un diretto discendente di Venere. Ed era questo l'importante. Quando Cesare ha trovato quello ricco che però non aveva dei natali altrettanto brillanti e gli ha messo a disposizione i sesterzi per poter ottenere, per poter percorrere il famoso cursus honorum, Cesare è diventato Cesare. Al di là del fatto che ovviamente era anche una mente, diciamo, eccelsa per molti versi, insomma, se pensate soltanto a quello che è riuscito a fare in pochi anni di vita, dovremmo tutti quanti ripensare un attimo alle nostre, no? Le nostre graduatorie delle persone particolarmente abili e intelligenti, ecco, ce ne sono state alcune strada facendo che ci danno ancora oggi la polvere. Però comunque il senso è questo, però sì, il denaro è un problema nostro, è un'istanza nostra, un'istanza pure malata se volete, no? Perché possiamo argomentare, come diceva giustamente Simmel, che ha scritto la filosofia del denaro, quindi sapeva più o meno di che cosa stessimo parlando, diceva prima la gente otteneva denaro per acquistare opere d'arte, perché l'opera d'arte ha un suo valore intrinseco, oggi la gente vende opere d'arte per avere denaro. E il denaro di per sé è pura potenzialità, non è nulla. È talmente nulla che non c'è verso di fondarci sopra un giudizio, tant'è che gli stessi romani dicevano il denaro non ha odore, il denaro è sempre lui, da dove venga, venga, non, in sé non ha niente, è semplicemente una potenzialità di far qualcosa, di acquistare qualcosa. E Simmel rincarava ulteriormente la dose dicendo il denaro, l'unica qualità del denaro è la quantità. Allora, se cominciamo a mettere un po' insieme i pezzi e ricordiamo che il nostro paradigma, oltre ad avere la difficoltà riduzionistica che abbiamo appena accennato, è anche un paradigma dove il rapporto quantità-qualità è terribilmente squilibrato a favore della prima, perché noi riteniamo che di più sia meglio. Ecco, allora è ovvio che il denaro diventi l'espressione del paradigma, no? Perché l'unica qualità del denaro è la quantità. Non ti metti a dare giudizi, no? Perché poi diventerebbero divisivi, come forse avrete sentito nel gergo ipocrita che gira in quest'ultimo periodo. Non posso più dire mi piace, non mi piace, chi sei, che titolo hai, chi ti ha certificato, tutte queste fregnacce. Ecco, diciamo che c'è questa perenne delega del prendere posizione che è un po' un problema, ma ci torneremo anche su questo, evidentemente. Ad ogni modo, Proguste non chiede denaro, Proguste ha un letto. Ha un letto lì accanto e quindi l'unica cosa che tu devi fare è sdraiarti sul letto. Se per caso sei del formato del letto, il problema non si pone, Proguste ti stringe pure la mano, magari mangiate una cosa insieme, bevete una birra e tu continui sulla tua strada. Se però non sei del formato del letto, la questione comincia a diventare un po' più complicata perché Proguste ti adatta al letto. Allora, se sei corto ti allunga, se sei lungo ti accorcia, se sei stretto ti allarga e se sei largo ti restringe, il tutto con metodi abbastanza sanguinosi, non una questione semplicemente di stretching, cioè ti spezza veramente le gambe, eccetera, eccetera. E sta cosa evidentemente non può andare avanti, anche perché, come abbiamo detto, la strada del Monte Coridallo è una delle strade più importanti della Grecia. Allora, a un certo punto, i governanti ateniesi si trovano Perseo che passa da quelle parti e gli dicono: Perseo, per favore, facciamo qualcosa perché qui abbiamo un problema un attimo con un tizio che si è arroccato sul monte. Perseo va e, ovviamente, trattandosi di Perseo, vince. Ma come vince? Vince mettendo Proguste sul suo letto e adattandolo, perché lo stesso Proguste non era a norma del suo letto. Di norma, qui possiamo fare qualche piccola battuta su gente bassa e con i baffi che parla di ariani biondi e alti, ma più o meno il concetto, come vedete, è lo stesso. Perché parliamo di Proguste? Perché i miti greci hanno questa capacità inaudita di parlarti di cose tue come se fossero scene che poi ti rimangono impresse, perché guardate che ormai io insegno da 30 anni, sono 30 anni che parlo di Proguste, e la grandissima parte dei miei ex studenti, se mi rincontra, mi dice: professore, ancora mi ricordo il letto di Proguste, resta qua proprio, no? Perché? Perché il letto di Proguste è la conoscenza occidentale, è la rappresentazione perfetta di come noi conosciamo. Noi adattiamo il mondo ai nostri quadri cognitivi e tagliamo tutto quello che avanza. E questo è il processo di riduzione di cui parlavo prima. Ed è ora che cominciamo a, come dire, ragionarne in modo un tantino adatto all'ambiente, ovvero sia in modo universitario, perché il problema è lì. Io ne ho parlato ai vostri colleghi in primo. Il primo è un momento un po' complicato per affrontare certi ragionamenti, lo si fa in certi modi, ma poi la questione viene, si spera che rimanga lì e in qualche modo fornisca stimoli e ulteriori riflessioni autonome. Però qui è il tempo di cominciare a ragionare un attimo di questo, perché che cosa significa che la conoscenza è riduzione? Soprattutto che cosa significa in un contesto dove il processo di costruzione del sapere, di produzione del sapere, perché purtroppo non possiamo che dire questo termine che non sarebbe adatto dal mio punto di vista, ma ci è stato forzato addosso, quindi lo dobbiamo prendere. In un momento in cui il processo di produzione del sapere si rappresenta come infallibile, come capace di svelare ogni mistero e di conoscere il mondo per come è, se io ricordo al mondo che la conoscenza è un'opera di riduzione, c'è un grosso problema, perché, come vi dicevo, il letto di Proguste crea residui, perde i pezzi. Ciò che io conosco non è ciò che esiste, è ciò che io ho scelto per farlo esistere. Non so se questa cosa vi giunge nuova. Temo di sì, perché è un discorso che normalmente non facciamo, è un po' contro le assunzioni prevalenti, però purtroppo è vero, la tragedia è lì. Di conseguenza, che vuol dire? Torniamo a bomba. Vuol dire che se io prendo il mondo e lo infilo nel mio letto, quindi nei miei quadri di comprensione, nei miei quadri cognitivi, ci sarà una differenza fra ciò che io conosco e il mondo. Non so se è chiara questa cosa. Cioè ridurre, cerchiamo di capire le parole, perché le diciamo, ma poi, vabbè, sì, è un processo di riduzione, ok, tutto a posto. No, non è a posto per niente. Cerchiamo di trarre le conclusioni. Allora, se c'è un processo di riduzione, vuol dire che qualcosa del mondo io non la so. Perché di fatto il mio mondo è più piccolo di quello che sarebbe il mondo. E qui ovviamente non posso non rirompervi le scatole un'altra volta con la famosa citazione di Weber che vedo, vi ricordate, ma d'altronde, ripeto, è credo una delle pagine più importanti della nostra cultura in assoluto. Ed è una breve frase sulla cultura che dice: la cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo, cui l'uomo attribuisce senso e significato dal suo punto di vista. E guarda caso, come vedete, questo discorso è perfettamente coerente con Proguste. È quella la questione, la grossa difficoltà che dovrebbe rendere impossibile non prendere in considerazione il discorso, è tutta lì, ovvero sia che in effetti fila, è la stessa cosa, perché cosa dice di fatto Weber? Che noi, per poter vivere, perché questo è, la cultura è l'ambiente all'interno del quale noi dovremmo ben vivere, e accentuo il ben vivere. Ok, allora se la cultura è questo, io per le mie risorse intellettuali, le mie capacità cognitive, non posso confrontarmi con tutto il mondo, perché quello è un'infinità priva di senso. Quindi devo, da questo marasma, che la filosofia tedesca definisce Realität, trarre un ambiente a mia misura. È questa la sezione finita. Non so se è chiaro. Che io non posso vivere nella perenne oscillazione dell'infinito perché impazzisco. Voi prendete tutti i grandi filosofi, poeti, artisti che hanno tentato di raggiungere questa condizione, perché ci hanno provato in tanti, ragazzi. Perché è ovvio che uno a un certo punto poi si senta frustrato, no? Perché dice, ma c'è altro, c'è dell'altro. Ecco, pensate a Novalis, Van Gogh, pensate a Nietzsche. Tutta gente che o è morta giovane o è impazzita. E non casualmente. Perché noi non siamo fatti per vivere nella perenne oscillazione dell'infinità priva di senso. Né siamo in grado di dare un senso tutto nostro al mondo. Questa è una delle cose che spesso mi arriva agli esami. Cioè, ah, beh, no, è un gesto soggettivo. Non è un gesto soggettivo, è un gesto di gruppo. È una cultura intera, è un insieme di persone che per strane dinamiche che non stiamo tentando di esplorare neanche un po', ma che andranno esplorate, riescono a generare una visione condivisa del mondo nella quale si può vivere, però è finita, non è il mondo. E soprattutto vorrei che capiste un'altra cosa che è fondamentale. Non è che questa sezione finita taglia fuori da sé il resto. Diciamo che più che una sezione è un processo di messa in luce. È un processo di selezione che fa emergere da questa infinità priva di senso alcune questioni, alcune cose, alcuni oggetti, alcune dimensioni. Ma le altre rimangono lì. Sono semplicemente invisibili, perché non abbiamo gli strumenti per vederle, non abbiamo gli strumenti per concettualizzarle, non abbiamo un sacco di cose. Vi faccio un esempio che spero vi possa aiutare a capire di che sto parlando. Voi siete mai andati a dei concerti dal vivo? Allora, quando è un buon concerto, che si dice? Stasera c'era un feeling della Madonna, sentivo un'energia, no? O si dice spesso e volentieri. Che vuol dire? Che cos'è quell'energia? È un qualche tipo di qualità del rapporto e dell'insieme di persone, dell'esperienza, che noi non sappiamo descrivere, la sentiamo, ma non la sappiamo descrivere. No? È un po' il famoso Qi dei cinesi, che tutti ridiamo perché dice, ah sì, certo, il Qi dei cinesi, tutti ride, poi guarda caso vai a fare agopuntura e ti curano. E quindi noi sono anni, non so se lo sapete, ma sono decenni che spendiamo milioni e milioni di dollari per dare una spiegazione scientifica all'agopuntura senza riuscirci, perché non c'è il fondamento dell'agopuntura nella nostra cultura. L'idea che esista un'energia di vita, noi non ce l'abbiamo. Quindi, seppure esiste, seppure la proviamo, perché è quell'energia lì che fonda il Qi, fonda la meditazione, fonda lo yoga, fonda un sacco di cose, ecco, noi quella lì non la possiamo dire, perché non c'è. Non so se è chiara la questione. E questo è il problema del letto di Proust. Perché una volta che hai fatto le scelte, poi quello che è tagliato fuori resta fuori. A meno che tu non riesca in qualche modo a renderti conto di quanto questo discorso sia convenzionale e in qualche modo modificabile. Ma la nostra cultura, purtroppo, come voi ben sapete, si pregia di essere in grado di attingere alla realtà oggettiva. La nostra cultura pretende che il nostro sapere sia uguale a quello che c'è là fuori, quindi non c'è più la sezione finita. Noi siamo nel mondo e lo conosciamo così com'è. Tant'è che lo stiamo rovinando. Chiaramente, no? Perché ci siamo persi i pezzi. Perché ci sono delle cose del mondo che noi non riusciamo a capire, ma ci sono. Ieri, se vi ricordate, forse qualcuno, come dicevo, mi sa che non c'era, ma la lezione è già online. Ieri ho messo in luce tre caratteristiche del mio metodo, tra virgolette, che giocano tutte su questo, perché la sincronicità, come dicevo ieri, cos'è? È esattamente questo, è il fatto che esistono delle connessioni tra eventi che non sono meccaniche e causali, ma esistono. E sarebbe ora che cominciassimo a porci il problema e a cercare di capire come mai esistono, quando, come possiamo attingervi, perché è importante. Ok, 10 minuti di break, così meditate un attimo e poi facciamo un breve giro di, come dire, di consultazioni su questa martellata che vi ho appena assestato. A fra poco. Registrazione, ecco. Dicevo, il problema è che la scelta fra Parmenide ed Eraclito, che è stata poi fatta a favore di Parmenide, da Platone, da tutti gli altri, che abbiamo continuato in questo modo, è una scelta che è per la stabilità contro il fluire. No, è una scelta che mira a ottenere quello che noi poi chiameremo fondamentum in concussum, ovvero sia una base solida sulla quale costruire. E la nostra cultura sta facendo questo da 2000 rotti anni a questa parte, sta cercando il fondamento, no? Con risultati, come dire, discutibili, vogliamo dire così. Se pensate che qual è stata la prima cosa come abbiamo pensato di risolvere questo problema della ricerca di un fondamento? Qualcuno se lo ricorda? Cos'è che cercavamo che potesse essere finalmente la base su cui cominciare a costruire qualcosa che ha una possibilità di durare?
L'atomo.
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 Esatto, l'atomo. L'atomo si chiama così perché? Perché è indivisibile, no? Come vedete è divertente perché se prendiamo il paradigma della riduzione che siamo noi, perché poi dobbiamo aggiungere qualcosina su quello che diceva Sofia sui paradigmi, però l'idea è ottima. Se prendiamo il paradigma della divisione, che sarebbe il nostro, quindi quello che divide qualsiasi cosa, è ovvio che dal suo punto di vista quale può essere la fine? Qualcosa che non sia divisibile. No? Tant'è che poi, nel momento in cui andiamo a vedere quali sono, secondo perlomeno la vulgata corrente, secondo il discorso normale, le cose importanti, cosa abbiamo? L'atomo da una parte e l'individuo dall'altra, che sono sinonimi, perché atomo e individuo significano la stessa cosa, indivisibile. No? Quindi da una parte cerchiamo il fondamento materiale, diciamo il mattoncino Lego di base con cui poi finalmente riorganizzare tutte le cose fatte bene, perché noi possiamo, sappiamo, e quindi ci possiamo ben permettere di fare cose che il resto della creazione non è riuscito a mettere insieme in 4 o 5 milioni di anni, o facciamo noi perché sì, vabbè, comunque, ok. Dall'altra parte ci vogliamo garantire circa la nostra stabilità, solidità, affidabilità, monoliticità, se vogliamo. E quindi parliamo di individui, no? Individui che, come Nietzsche d'altronde ha subito riconosciuto, sono dei fasci di serpenti. Per cui anche lì, insomma, diciamo che diciamo un sacco di cose, ma nella prassi poi i risultati pratici sono un po' diversi. Tant'è che quando abbiamo finalmente trovato l'atomo, abbiamo scoperto che non solo era molto divisibile, ma che il fatto che lo fosse e i processi attraverso i quali diveniva divisibile mandavano radicalmente in cortocircuito tutti quanti i sistemi teorici di comprensione con i quali ci eravamo arrivati. Perché cos'è il punto della fisica quantistica? Cosa abbiamo scoperto? Che l'atomo non è il mattoncino Lego, bensì è un'entità che non si riesce più a capire se sia fisica o teorica, se esista o non esista, se appaia o scompaia, perché quella raffigurazione carina che ci facciamo del pallino con tutti i cerchietti intorno, no? Dice, allora, questo è il nucleo, ci sono protoni e neutroni, e quest'altro invece sono gli elettroni che girano intorno al nucleo. Girano intorno al nucleo, ci fa venire in mente un po' tipo la Luna. No, magari un po' più veloci, però di fatto l'idea generale sarebbe quella. Invece no, gli elettroni saltano e mentre saltano non sappiamo dove vadano. Compaiono e scompaiono attraverso l'emissione di pacchetti di energia che sono i famosi quanti. No? Quindi noi non sappiamo più dire se l'atomo o l'elettrone sono delle particelle o delle onde, tanto per dirne una. Non sappiamo più se sono materia o energia, non sappiamo più se questa benedetta dicotomia di energia e materia, che è una delle tante con le quali facciamo i conti grazie al nostro modo di pensare, abbia più senso. Capite? Perché qui noi siamo finiti in un reame, che è quello del subatomico, dove tutte le forme attraverso le quali abbiamo costruito la nostra sezione finita non funzionano più. Una cosa è se stessa, è il contrario di se stessa. Una cosa può essere presa e girata, invertita, non ha più nessun senso. Il tempo. Se avete letto Rovelli con le sette lezioni di fisica brevi, il tempo non c'è più a sentire loro, ma noi lo viviamo purtroppo in modo abbastanza significativo, sto tempo, no? Quello che è fatto, il fatto che invecchi purtroppo è irrevocabile. Insomma, sarebbe molto carino potersi comportare come un atomo. Non ci riusciamo, però comunque a livello teorico, nelle equazioni che oggi si vorrebbero in grado di descrivere il cosmo, il tempo non c'è più. Non è una variabile rilevante, è scomparso. Allora, questo è uno dei punti estremamente interessanti di quello che dicevamo. Perché? Perché all'interno di questo processo meraviglioso di scoperta che è la scienza, che poi non è scoperta, ma di fatto è creazione, come diceva giustamente Sofia, ci sono molte correnti diverse. Cioè l'idea che a noi è stata trasmessa del fatto che questo processo fosse in grado di produrre un sapere sul quale siamo tutti d'accordo e dopodiché non se ne discute più, che era la famosa realtà oggettiva di cui parlavamo prima, è un'idea banale, assurda, non esiste, non sta da nessuna parte. Prendete il virus, tanto se vogliamo, tanto mi vengono dati tanti modi per farlo, per usarlo come esempio, usiamoli. Allora, i virologi erano tutti d'accordo su quello che bisognerebbe fare, come bisognerebbe interpretare il Covid, da dove viene, che cosa fa, come lo intende. No, non ce n'è uno che dica la stessa cosa dell'altro, grosso modo. Ognuno la vede in un modo, e questo per un sapere oggettivo è un po' un problema. Vi faccio presente, che poi è quello che troverete nel testo di Beck. In condizione umana, no? I primi capitoli sono tutti esattamente su questo, sul fatto che se ci sono gli esperti, i controesperti e gli esperti che non sono d'accordo, il racconto del sapere oggettivo scientifico non regge, perché il sapere oggettivo dovrebbe servire esattamente a far sì che siano tutti d'accordo, perché c'è una sola cosa sulla quale si può convenire, la verità, il sapere oggettivo. E invece non c'è il sapere oggettivo, ragazzi, non c'è nella scienza, fra virgolette, dell'economia, dove ognuno dice una e regolarmente sbagliano più o meno tutti, non c'è nella medicina, non c'è da nessuna parte. Semplicemente perché? Perché se tu vivi in una sezione finita dell'infinità priva di senso che hai costruito tu, attraverso processi che dobbiamo ancora comprendere perché non ci abbiamo mai perso tempo sopra, ecco, allora quello che accade all'interno di questa sezione è frutto delle tue scelte ed è in qualche misura modificabile dalle tue scelte, no? E quello è il punto. Noi abbiamo fatto sempre casualmente, si fa per dire ovviamente, c'è un fondamento ironico abbastanza marcato, ma abbiamo sempre fatto delle scelte che andavano in direzione della generalità, dell'astrazione e della quantità, no? C'è un problema, per esempio, già nell'idea di concetto. Lo strumento principe col quale noi pretendiamo di conoscere il mondo è uno strumento che fa cosa? Prescinde dalla qualità. Guarda un po' i casi della vita. Perché tu cosa astrai per creare un concetto? Tutto ciò che è specifico dell'oggetto. Quindi tu dici sì, sedia. Sedia è un oggetto probabilmente con quattro supporti sul quale posi le tue terga per far sì che tu stia comodo e ti possa riposare in un certo momento o assistere a qualche particolare tipo di spettacolo. Ma questa sedia non esiste. No. La sedia è quella sulla quale siete sedute adesso, che ha una forma, un colore, una comodità, un difetto costruttivo, è lisa, non è lisa, vi piace, non vi piace. Tutto questo nel modo che noi abbiamo di conoscere non c'è. Quando ieri vi dicevo, non so se lo dicevo a voi perché sto già cominciando ad avere dei casi di schizofrenia da lezione, però comunque, diciamo che potrei avervelo detto, ma altrimenti, ma quando noi, ecco, perfetto, non sono schizofrenico ma anche completamente rincoglionito, magnifico, vabbè, ad ogni modo, dicevamo la qualità e la quantità, no? Ecco, se noi ci concentriamo su... Ecco, quando vi dicevo ieri della vita quotidiana, del fatto che è importante la vita quotidiana, del fatto che il nostro modo di conoscere il quotidiano non l'ha preso in considerazione se non proprio perché ce l'hanno tirato per i capelli negli ultimi anni, e qui mi riferisco anche alla sociologia, intendo esattamente questo, perché per noi il quotidiano è insignificante, che cos'è, che vuoi che sia, è tempo in cui, vabbè, stai là, campi, no? Ecco, però è la gran parte della nostra vita, è quella nella quale abbiamo gli oggetti che ci circondano, no? Le nostre penne, i nostri cuscini, i nostri tappeti, le nostre scarpe, le biciclette, tutte quelle cose con le quali, se fate un po' di quell'autoascolto di cui parlavo ieri, voi non avete un rapporto solamente strumentale. E questo è il grande problema della nostra cultura. La nostra cultura parla come se non fossero quelli che parlano a vivere, perché tu sai perfettamente che un oggetto non è equivalente agli altri, perché ci sono certe cose per le quali saresti disposto a spendere delle cifre assolutamente folli, che non hanno assolutamente alcun riferimento con l'oggetto in sé, il suo valore teorico d'uso, di scambio, chiamatelo perché sono oggetti che per te significano. Quindi, come vedete, l'attribuzione di senso a noi viene molto spontanea, no? Ci sono penne che vorresti potessero continuare a scrivere per sempre. Io sto ogni tanto faccio un pellegrinaggio al Pantheon perché c'è l'unica cartoleria di Roma che ancora vende le ricariche di due o tre delle mie penne preferite. Farei molto prima a smettere di usare la penna proprio direttamente, chiaramente, perché no? Siamo come si dice, la cultura dell'immateriale e quindi scriviamo direttamente a video. E invece no, a me quelle penne danno qualcosa. No, sono costituenti del mio mondo e non sono equivalenti ad altre. Non so se questa cosa è chiara. È questo il discorso dell'attribuzione di senso, ragazzi, che prescinde dal valore economico, prescinde dall'utilità. Anzi, potrei addirittura, se volessimo essere proprio polemici, potrei dire che non solo prescinde, ma è contrario al discorso dell'utilità. No, perché il senso, da questo punto di vista, è il fondamento della possibilità che io pensi qualcosa come utile, quindi è da un'altra parte, è quello che si chiama nomos, sono gli accordi, le regole principali, quelle di base, quelle primordiali, quelle sul fondamento del quale poi puoi dire sì, questo non serve, questo non mi serve, questo c'è e questo non c'è. Non so se vi rendete conto della questione, cioè conoscere è un atto demiurgico. E noi l'abbiamo ridotto alla raccolta sterile e meccanica di informazioni che servono e non servono. Vi rendete conto del perché abbiamo un problema? E questo è il punto. Perché la conoscenza, e qui vi ricito un'altra volta purtroppo Eraclito perché mi viene proprio troppo comodo, è ciò che ci rende simili agli dèi. Nei frammenti di Eraclito si dice questo: uomini e dèi entrambi si assomigliano nell'intelligenza del fuoco. Il fuoco sarebbe probabilmente l'ordine, ma non un ordine statico, è un ordine dinamico, è il divenire del mondo. Quello cui la fisica quantistica si sta avvicinando, ma mo non voglio, come dire, complicarvi proprio l'esistenza in modo totale proprio adesso. Però l'idea generale è questa, quindi non sono soltanto una serie di elucubrazioni di un vecchio rincoglionito, ma ci sono dei fondamenti, diciamo anche un minimo sostanziali in quello che veniamo dicendo. Però credo che vi rendiate conto che l'evolvere delle cose del mondo in questo periodo conferma questa lettura. Le cose del mondo ci stanno dimostrando che ci stiamo raccontando un sacco di balle, perché la realtà oggettiva, quella in nome della quale vengono stilate liste infinite di numeri, percentuali, tabelle, no? I numeri della pestilenza, della pandemia, tanto per continuare a usare purtroppo esempi un tantino troppo recenti, forse, però credo siano abbastanza comprensibili. Sono numeri che non significano niente. Che vuol dire? 24, il numero degli attuali contagiati in India, dove ci sono 1 miliardo e 800 mila persone, dove non ci sono fondamenti per un censimento, dove non c'è uno stato delle cose, non si sa chi abita dove e sappiamo perfettamente che l'igiene non è particolarmente sublime. Tutto questo ci spinge a dire che in India ci sono soltanto quelli e tutti gli altri che non abbiamo misurato? Ma anche in Italia, mica solo in India, però volevo fare un esempio un tantino, come dire, traumatico. O in Brasile? Pensate che gli stati sappiano tutti quanti sono quelli che abitano nei loro confini, perché quando vi danno le cifre ci sono quelle cifre precise, per cui sono 56.652.458 quelli che vivono qui adesso. Vi rendete conto di quanto questa cosa è una illusione? Noi cerchiamo costantemente di dirci che sappiamo come stanno le cose e lo facciamo attraverso i numeri. Possiamo eventualmente, se ne avete voglia, anche perderci un attimo di tempo sopra, perché ci sono belle teorie che tendono a spiegare per cosa e perché questo accade. E soprattutto non facendo caso sul fatto che lo stesso numero è qualcosa di cui non abbiamo le idee molto chiare. Se io vi dovessi chiedere cos'è un numero, voi improvvisamente avreste una certa difficoltà a rispondermi. No? Ecco, tanto per dirci quanto siamo peculiari nelle nostre cose. Quindi, come vedete, nella grandissima parte dei casi, noi prendiamo delle parole, le, come dire, interpretiamo a forza secondo un certo tipo di approccio e con quelle definiamo cose. Tutti processi di definizione, di divisione, di specifica, no? In qualche modo, di delimitazione. Eccolo il letto di Proust. È esattamente quello. Capite? Allora, qual è il problema tornando al letto di Proust? Volete che chiarisca, spieghi meglio qualcosa di tutto questo? Oppure mi rendo conto che non è proprio esattamente una cosa banale da comprendere. Probabilmente manco l'avrete compresa benissimo, però mi auguro che intanto il seme, come dire, cresca e porti a un certo tipo di consapevolezza aumentata, che ritengo sarebbe opportuna per uno studente dei magistrati, prescindendo dalla disciplina. Sicuri? Vado avanti? Ok, allora dicevamo, che dicevamo? Aiuto, questa mancanza di feedback e di questo ambiente così esasperante, se devo dire la verità. Ah, che stavo dicendo? Aiuto, qualcuno mi ricordi per favore? No? Mauri da solo? Prego, prego. Parlavamo di che?
Parlavamo dell'ecologia, del fatto che
Sì.
fosse la prima impostazione conoscitiva diversa
Ah sì,
rispetto
no, ero
a...
tornato a Proust, ecco dove ero, grazie. Al flash,
Ecco.
serie di flash. Ok, lo dicevamo. La cosa divertente, tra virgolette evidentemente, però ancora più affascinante dell'idea, del mito, è che appunto ti dice un sacco di cose, perché noi, va bene, abbiamo detto la riduzione ci sta costando molto cara, la riduzione è una strategia conoscitiva che ha dei costi sui quali finora non abbiamo assolutamente, fatto i conti, no? Perché appunto facciamo finta che non esista questa riduzione per certi versi. Però che fa Perseo? O più ammazzate Proguste? No, lo mette sul letto. Quindi quello che in qualche misura dobbiamo cominciare a prendere in considerazione è il fatto che la riduzione è un processo dal quale noi attualmente non siamo in grado di prescindere. E non è che le opportunità informatiche, tecnologiche, no? Quindi tutti gli algoritmi, le intelligenze aumentate, tutte queste altre cose che ci stiamo raccontando e che guarda caso sono proprio il trionfo del numero, anzi di due numeri, dello 0 e dell'1, e sullo 0 parleremo perché è parte del saggio di cui stiamo discutendo, però prescindendo da questo, non è che queste strategie potranno venirci in aiuto più di tanto. Perché fanno parte della sezione finita, ragazze. Non è che l'algoritmo è in grado di andare oltre. Perché l'algoritmo l'abbiamo fatto noi. L'algoritmo è figlio di un processo più immaginale che intellettuale. È figlio della fede che noi abbiamo nel numero, nella fede che stiamo costruendoci nel numero da un sacco di tempo. Perché se voi andate a prendere i numeri vi accorgerete che c'era Pitagora che aveva un pensiero che era molto simile a un culto. Vi accorgerete che la grande sapienza ebraica si esprime attraverso la Kabbalah, che è un testo di ragionamenti esoterici sui numeri. Quindi i numeri non sono questa cosa, come dire, neutrale e ininfluente che ci permette di dire cose realistiche e oggettive come ce lo raccontiamo noi. I numeri sono sempre stati all'anima del pensiero anche magico, no? Quindi i numeri sono parte, diciamo, forse uno di quegli elementi che fa da ponte tra la sezione finita e ciò che c'è al di là. Però sono comunque nella concezione, soprattutto nella concezione digitale di questo tempo, sono perfettamente figli di questa sezione e quindi non possono portarci oltre. I numeri ci possono raccontare in modi discutibili, perché chiaramente voglio dire che siano orientativamente utili, nessuno lo mette in dubbio, ma che poi abbiano una effettiva rispondenza col reale, come vi dicevo, il dubbio c'è come, perché i dati vengono normalizzati a più riprese. I dati vengono trattati, vengono elaborati e vengono elaborati e trattati da uomini che vogliono ottenere qualcosa. Non c'è una immediatezza nel numero per il quale compare come se fosse stato escreto da un dio e quindi, ah, ecco il numero è oggettivo. No, il numero l'ho fatto io. ci ho fatto tutta una serie di ragionamenti sopra, l'ho trattato attraverso delle procedure statistiche, attraverso altri algoritmi, e alla fine, guarda un po', dice quello che volevo dire. Fantastico. Però sembra che lo dica lui. Non so se notate quanto è paracula questa impostazione. Però di fatto è così. Allora, ecco, insomma, andiamoci un attimo coi piedi di piombo, ma ricordiamoci Procuste, perché Procuste viene ucciso dalla riduzione, viene ridotto anche lui. Allora è evidente che questo processo è al momento inaggirabile. Cioè, il processo di riduzione è un processo sul quale si fonda il nostro sapere, ci piaccia o no. Ok, come faccio allora? Ecco, come dice Edgar Morin, al quale torniamo a questo punto, io posso accettare una riduzione consapevole di se stessa. E questo è il punto. Il grande problema che noi abbiamo col conoscere oggi e più in ampio col vivere, perché di fatto questo accade, è che noi viviamo in automatico. E conosciamo in automatico perché riteniamo che la conoscenza sia un percorso meccanico per cui ci sono semplicemente cose da sapere. Ma come queste cose compaiano, perché compaiano in quella guisa e non in un'altra, da dove cazzo arrivino e tutte le altre che c'erano e magari non ci sono state raccontate, per noi non sono un problema. Perché il discorso sul quale ci siamo appoggiati, perlomeno dal fine 1700, va poi questa cosa, sta scansione la vedremo un po' meglio, però il discorso sul quale ci siamo appoggiati dalla fine del 700 è un discorso che dice questo: il sapere è una dichiarazione oggettiva della realtà esterna. Tra sapere e realtà c'è coincidenza, questo vuol dire realtà oggettiva. E invece se noi studiamo il processo del conoscere, e ci sono fior di autori, a parte Edgar Morin, ci sarà Thomas Kuhn del quale parleremo, ma insomma poi diventa un testo, un esame di epistemologia, non ce lo possiamo permettere, però ci sono fior di autori che lo dicono: il processo del conoscere è un processo umano ed è fatto da gente che ha degli scopi, delle difficoltà, delle propensioni, dei desideri, delle paure, e tutto questo si traduce. Ragazzi, ma avete sentito che hanno fatto la famosa intelligenza artificiale che doveva fare, raccontare, scambiarsi punti di vista con i navigatori del web, e improvvisamente è diventata razzista pure lei? Allora funziona così? Funziona così? Questa sarebbe l'intelligenza, quella che dovrebbe salvarci, è un robot eppure razzista? E santa madonna, a sto punto mi tengo i razzisti in carne ed ossa, scusate, ma almeno, no, se posso io meno, detta proprio così. Ma comunque, a parte quello, il punto centrale è questo: voglio dire, gli algoritmi, chi li fa? Li facciamo noi, non li fa qualcun altro, non sono scesi, non ci sono le tavole della legge, quelle sono state un'ottima idea perché ci hanno messo per un certo lasso di tempo al riparo, cioè che questa ci ha dato Dio. Che vuoi andare a discutere con Dio? Beh sì, ci siamo andati con un po' di tempo, un po' di calma, alla fine siamo arrivati e abbiamo detto: senti, noi faremmo un lavoro molto meglio, quindi tu vattene, no? Va via, fai conto che tutti ci dicono Dio è morto, Dio ci ha abbandonato, no, siamo noi che avremmo abbandonato lui, però comunque vabbè, su questo possiamo eventualmente tornare. Però il punto centrale è esattamente questo: conoscere è un atto umano, ma non solo, vi dirò, se sposiamo appunto l'altra possibile cultura occidentale che sarebbe nata con Eraclito, ma che poi purtroppo non c'è stata, che oggi sta faticosamente tentando di recuperare un minimo, noi questa intelligenza e questa capacità conoscitiva ci rende simili agli dei, perché noi attraverso la conoscenza creiamo il mondo, è quello il punto. Ma se noi ci rifiutiamo di prenderne atto e lasciamo che il mondo stia lì come se fosse del tutto indipendente da noi, noi non ci prenderemo mai cura di lui, noi ce lo vedremo disfarsi fra le mani, che è esattamente il problema dell'ambiente. Io vorrei che lo capiste questo, ragazzi, io non sono qui per fare dei vaniloqui teorici, vorrei spiegarvi come invece il modo di pensare sia terribilmente concreto e ci porti delle conseguenze oggi che sono devastanti. Perché il fatto che noi non riusciamo a pensare l'ambiente è dovuto a come abbiamo costruito tutti i vari letti di Procuste che abbiamo in testa. E se non scardiniamo questi letti di Procuste, l'ambiente ce lo giochiamo. Non so se sta cosa è chiara. Quindi il problema dell'ambiente è in qualche modo il, come forse ho detto ieri, problema, quello con le maiuscole. è l'unico problema col quale dovremmo confrontarci, perché se riusciamo a trovare un modo per dire e pensare l'ambiente, abbiamo creato un paradigma che ne è all'altezza e quindi forse riusciremo a pensare anche i rapporti interpersonali, le questioni della disuguaglianza, la redistribuzione delle risorse, l'equità, tutte quelle cose di cui parliamo a vanvera, ma che poi non vengono regolarmente mai messe in atto, perché non rientrano nel paradigma. Non è casuale. Non è casuale che noi ci riempiamo la bocca di cose che ci piacerebbero tanto ma non le facciamo mai. Perché? Perché ne parliamo senza capire. Quello è il problema. No, questo è il problema. Noi parliamo di cooperazione, ma possiamo ragionare seriamente di cooperazione all'interno di un paradigma dove la concorrenza è l'idea centrale? E come faccio a cooperare se sto continuamente in concorrenza con tutto il resto del pianeta? Se ho creato un mondo che è fatto sullo scontro e sulla divisione. È un po' complicato. Allora, e facciamo un altro esempio, poi concludiamo. Andiamo un attimo a vedere i modi con i quali ci siamo rappresentati i grandi processi che dovrebbero dar forma al nostro cosmo. Allora prendiamo Darwin, o Darwin, come lo vogliamo pronunciare, facciamo una cosa all'inglese. Cosa dice Darwin? Lotta senza quartiere tra le specie per la conquista delle risorse disponibili. Il bello è che questo Darwin non lo dice, lo dicono quelli che sono venuti dopo e hanno interpretato Darwin sulla base del paradigma. Quindi di fatto il paradigma darwiniano cosa diventa? Diventa il modello di una lotta senza quartiere di tutti contro tutti per potersi procacciare quello che serve per sopravvivere. È un po', diciamo, una formulazione elegante della legge del più forte, che ovviamente, se ci pensate, fa a cazzotti con l'idea di ecologia di cui abbiamo parlato poco fa. Perché l'idea di ecologia dice esattamente questo, che noi siamo tutti nello stesso ambiente e tutti agiamo anche per gli altri. Perché nel nostro agire c'è qualcosa che permette loro di prosperare, nel nostro difetto c'è qualcosa che viene compensato da una loro qualità e viceversa. Non viviamo assolutamente irrelati gli uni dagli altri, ma se viviamo, viviamo bene perché siamo ben connessi. No? La fondamentale interconnessione delle cose. Prima era uno slogan New Age, adesso è diventato la parola d'ordine della fisica quantistica. Sarebbe da pensarci. Perché finché c'è il famoso tossico divertente che sta con un bong in mano da una parte e dall'altra ti racconta di queste cose, tu sorridi. Ma quando ti arrivano i grandi fisici come Heisenberg e ti dicono che tutto sommato c'aveva ragione Goethe, magari sorridi un attimo meno. Ed è vero, ragazzi, in un discorso molto importante del 68, Heisenberg disse: si sta verificando tutto ciò che ha detto Goethe. E Goethe, vi ricordo, era uno che diceva che lui poteva fare una scienza diversa. Non altra cosa, ma una scienza diversa. Una scienza che abolisse la dicotomia fra soggetto e oggetto, tanto per dirne una. Quindi non è che la nostra cultura è sempre stata, come dire, irretita in queste dinamiche. Però hanno vinto quasi sempre loro. Perché? Perché erano quelle coerenti con i meccanismi profondi. La dinamica della divisione è quella che, contro la parola di Darwin, ci dice che il processo evolutivo è un processo di lotta, tutti contro tutti. Allo stesso modo, immagino, nasce l'economia nel 600 e cosa ci dice l'economia? Qual è la quintessenza del processo economico? Qual è? La concorrenza. Tutti contro tutti un'altra volta. Evviva! Fantastico! Dopodiché mi piacerebbe vederli tutti questi, tutti contro tutti, perché quello che io vedo sono tantissimi contro pochi che vincono e che diventano sempre più grandi, come dicevamo ieri, no? Questi signori, ci sono una serie di cose divertenti in proposito. Voi avete mai sentito parlare dell'acronimo FANG? Allora, manco io da poco, l'ho scoperto da poco e mi ha fatto molto ridere. FANG vuol dire artiglio, zanna in inglese, ed è l'acronimo col quale si descrivono i quattro grandi player della borsa attuale, che sono Facebook, Amazon, Netflix e Google. Ok? Allora, FANG è anche una parola cinese, tanto per darvi un'idea della scientificità della borsa, che è divertente. E quindi c'è una ditta cinese che si chiama FANG con 2G. Allora, a un certo punto, nel marasma borsistico che c'è stato dopo il Covid, questa azione, per motivi del tutto incomprensibili, è passata da $2 ad azione a 180. perché qualcuno aveva deciso che aveva a che fare con le fanghe, ovvero sia con le quattro grandi, sembrava un indice che gestisse le quattro grandi migliori azioni della borsa, e quindi tutti hanno cominciato a scommetterci sopra senza capire assolutamente un cazzo di quello che stavano facendo, come accade normalmente in borsa, temo, tranne alcuni probabilmente. E quindi c'è stato un picco, per cui se qualcuno si era comprato quelle decine di azioni della Fang a 2 dollari, 2-3 giorni dopo avrebbe potuto farci tipo il 300% di guadagno sopra. Poi dopo se ne sono accorti, ovviamente hanno rivenduto, adesso sta di nuovo a 3 dollari. Però tanto per darvi, no, un'idea delle modalità razionali e molto molto calcolanti con le quali noi facciamo i conti quotidianamente. Ecco. Quindi ci sono tutte queste cose che accadono. E noi abbiamo bisogno di trovare degli strumenti diversi, ragazzi, di fare, perché questi non vanno più. E questo è il punto centrale. No? Noi non possiamo avere tutte le rappresentazioni importanti di ciò che accade nel mondo improntate a un solo processo che è quello di divisione e di lotta. In fisica, e finiamo, abbiamo visto l'evoluzione e tutti lottano contro tutti. Abbiamo visto l'economia e tutti lottano contro tutti. In fisica non siamo riusciti a trovare gente che lottasse, però abbiamo trovato il sistema che si auto, come dire, degrada costantemente. Abbiamo generato l'entropia. No? Ne sarete, suppongo, al corrente. Ecco. Allora, per restare nella scienza cosmica e fisica, che sono, diciamo, secondo me, i reami più interessanti attualmente, perché veramente c'è gente che sta facendo delle avventure mentali che, santi Dio, chapeau. Ecco, allora, improvvisamente si sono accorti che è vero che le cose si rovinano, e guarda caso questo processo è molto molto simile al fatto che noi invecchiamo e moriamo, no? Più o meno l'idea è quella. Però, qualcuno ha cominciato a dire sì, è vero, ma ci sono anche dei processi per i quali invece le cose nascono. Ci sono le famose officine di stelle, ci sono delle stelle che stanno nascendo adesso. Quindi non è che il Big Bang è stato questo momento del tutto incomprensibile, peraltro, ma magari ne parliamo mercoledì, ma e dopodiché le cose hanno cominciato ad andare a puttane. No, il Big Bang è stato una cosa che a un certo punto ha generato un ambiente all'interno del quale le cose nascono e muoiono. Guarda, è strano, effettivamente, il buon senso non mi ci avrebbe mai portato. Però la nostra riflessione fisica e cosmologica, questa parte non l'ha proprio presa in considerazione, tant'è che da qualche anno a questa parte i fisici stanno seguendo, cercando la famosa seconda legge. Non so se qualcuno di voi è una fan dei Muse. Ecco, i Muse hanno fatto da poco un album che si chiama The Second Law, e adesso ne hanno fatto uno che si chiama Simulation Theory. Parrebbe che tra il cantante dei Muse e il mio percorso di ricerca ci siano delle affinità preoccupanti, tant'è che pensavo di scrivergli, perché io faccio una serie di lezioni e poi mi trovo un album dei Muse che è perfettamente. Vi dico solo che il primo capitolo del mio nuovo libro si chiama appunto Simulation Theory, per cui quando ho visto il disco ho fatto ok, siamo d'accordo, qui ci siamo, stiamo a posto. Però il punto è esattamente questo, ovvero sia la parte delle cose che si mettono insieme, noi non l'abbiamo studiata. Noi abbiamo visto soltanto quelle che si separavano. E vi pare una cosa normale? Cioè, vi rendete conto che in tutta la descrizione di tutto quello che accade nel mondo noi vediamo soltanto la separazione, sempre, e non vediamo mai le cose che in qualche modo invece si organizzano. Tant'è che uno dei punti centrali della teoria di Moran qual è? Che noi siamo sistemi auto-eco-organizzatori, ovvero sia che esiste sì l'entropia, ma è perennemente bilanciata da una parallela pulsione e spinta all'organizzazione. Se no il mondo ci si sbriciolerebbe in mano. No? Ed è in qualche modo un segno di quanto sia potente questo immaginario, il fatto che a livello di osservazione banale del quotidiano, non ci scuota il fatto che noi siamo molto più collaborativi che non concorrenziali. Noi viviamo in città dove ci sono milioni di persone, siamo perennemente impegnati a fare cose con altri, facciamo gentilezze gratuite che capitano quando capitano, eccetera, eccetera. Poi è chiaro, ci sono quegli stronzi come il gruppo di ieri che si è preso la briga di via a calci in 15 uno perché non gli ha dato una sigaretta. Per carità, capita, però erano in 15. Quindi per certi versi stavano facendo una cosa cooperativa anche loro, se vogliamo esagerare, no? Chiaramente, o quegli altri bastardi del poveraccio che hanno ammazzato in cinque e poi si lamentano che gli menano in carcere. Guarda un po', la gente è strana. Vabbè, ad ogni modo, ecco, noi i processi che vediamo intorno a noi, dei quali siamo perennemente parte, ai quali collaboriamo spesso senza manco farci caso, non li prendiamo minimamente in considerazione, però se dovessimo avere un momento in cui ce la stiamo a piacere con qualcuno, ma ecco, vedi, è così che funziona la concorrenza. So se io vorrei che lo capiste, ragazze, noi ci stiamo raccontando un sacco di balle. Sappiamo perché, questo lo vedremo, perché noi non siamo gli esseri razionali di Cartesio. La nostra ragione, e questo potrà essere eventualmente anche tema di un'altra riflessione interessante, la nostra ragione è comparsa l'altro ieri in termini evolutivi. Cioè, se io voglio prendere Darwin sul serio, e a me, devo dire, piace molto Darwin, io devo rendermi conto che la storia dell'essere umano è cominciata probabilmente intorno a 4 milioni di anni fa. Tanti 4 milioni di anni fa, non è proprio una cosa banale. Allora, se io so qui che vado migliorandomi da 4 milioni d'anni a sta parte, e la ragione è comparsa probabilmente intorno agli ultimi 10.000 anni, ma cioè, non ne vogliamo parlare di questa cosa? Prima di dire che assolutamente l'unica cosa che ci rende umani è la ragione, sì. E i 4 milioni d'anni prima che facevamo? Giocavamo a carta senza dircelo? Perché il problema è quello. Noi siamo titolari di un sapere che è molto più complesso e profondo della ragione, soprattutto di sta ragione che ci siamo, come dire, confezionati ora, che è una ragione calcolante, astratta, disincarnata, terrificante. Noi siamo altro. Ed è lì che ci sono i processi che generano il senso, creano il senso, permettono al mondo di prendere una forma, non nella ragione. Perché quando il paradigma si è messo a fuoco, quando noi abbiamo cominciato ad agire in questo modo per generare il mondo in cui viviamo, la ragione di fatto non c'era. Vi ricordo che la lotta di Platone contro i poeti era la lotta di qualcuno che cercava di affermare l'importanza di una ragione che rimanesse costante, perché al tempo la ragione erano degli sprazzi, erano dei momenti in cui in qualche modo cominciavi a prendere consapevolezza di te, ma per il resto eri nella famosa mania, davi i numeri, vedevi gli dèi, parlavi con le cose, andate a prendere il sapere minoico. Qui parliamo dell'altro ieri della nostra cultura, ragazze, ma tutta la faccenda degli oracoli di Delfi, di queste intimazioni, della ricerca oggi da parte di coloro che sono titolari di un sapere razionale, dei modi per andare oltre il sapere razionale. Non so se conoscete i Doors, tanto per fare un esempio che potrebbe essere apportato. I Doors si chiamano così dal libro di Aldous Huxley che si chiama The Doors of Perception, perché sì, la ragione è molto bella, però di fatto ci chiude una serie di connessioni col resto del mondo che probabilmente tanto male non sarebbero state. Ci sono state alcune culture che ci siamo pregiati di sterminare, come gli indiani d'America, che avevano trovato un sistema di vita che era perfettamente integrato nell'ambiente. Questo è il punto. Solo che noi siamo convinti di essere, come si dice qui a Roma, i meglio fighi del bigonzo. E quindi perché devo stare a perdere tempo con i bufali e stammi a preoccupare che muoiono o non muoiono? Io i bufali li ammazzo sparandoli dal treno, come quello stronzo di Buffalo Bill, no? Giustamente, facciamo una cosa divertente, sterminiamo un'intera specie perché ci va ad usare le carabine, dopodiché si sparano ancora oggi e tutti si lamentano perché la gente muore. Vabbè, lasciamo stare, se no poi uno diventa un po' così, si deprime. Però ecco, il concetto di fondo è esattamente questo, ragazze: noi abbiamo bisogno di un sapere che ponga, come dire, un argine a questa deriva, perché dopo 2500 anni di divisione costante, oggi la divisione è diventata un processo che non sta più a verificare se serve o non serve, ma accade e basta. Ma ci avete fatto caso che le nazioni si separano in sottonazioni in nome di criteri che sono quanto di più immaginale e retrivo? La purezza. Abbiamo il 5% di DNA dei Neanderthal. E parliamo di purezza. Purezza di che? Non so se la cosa è chiara. Sono tutti miti, dal primo all'ultimo, ma i miti sono belli, pensate a Proguste. Il problema è che se questi miti ti rifiuti di interpretarli come miti e me li vendi come realtà oggettive, diventano degli strumenti di demagogia e di sterminio, che è quello che sta accadendo oggi. Quindi se non lavoriamo sul conoscere, se non facciamo in modo che questo conoscere venga riconosciuto una volta per tutte come un processo che rischia di portare in direzioni estremamente complicate e pericolose, noi abbiamo grosse difficoltà, non solo col problema dell'ambiente, ma anche con tutta un'altra serie di questioni. Però, come vi dicevo prima, il problema dell'ambiente è il problema, perché se non riesci a mettere una pezza a ciò che stiamo combinando nei confronti del mondo che ci circonda, il mondo cambia, finisce, noi moriamo con lui, e lui tempo 5, 6, 700 anni, ma sto esagerando, visto che, non so se avete notato che col Covid le specie animali sono tornate a riprendersi i loro spazi in 3 mesi. Noi siamo scomparsi e improvvisamente sono tornati i cinghiali, gli orsi, i delfini, le lontre, tutti quanti, oh, finalmente sti rompicoglioni si sono tolti di torno, che sarà successo? È bellissimo! Ecco, quindi non è che ci metta tanto la natura. La natura è soltanto lì che aspetta che ci si tolga dalle palle. E a volte non è che le possa dare tutti i torti, se devo essere proprio, vabbè, comunque, ad ogni modo. Bene, direi che anche qui ci siamo. Abbiamo osservazioni conclusive, un breve round di pareri, cose che vorreste dire, insulti, si accetta di tutto. Prego, Viviana, e poi Beatrice.
Sì, ecco, mi sento la voce più diretta.
Sì, no, ti sentiamo.